Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. La notizia di Reuters su Iran e Russia è falsa. L'ex premier sionista Hassan Nasrallah conosce bene le debolezze degli israeliani. E Ucraina ufficio presidenza colloqui con Russia nei prossimi giorni. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, domenica, il 6 marzo 2022. Cari amici, prima di passare al palinsesto di oggi vorrei ricordarvi che proprio in questa giornata il mondo islamico, in particolare quello sciita, celebra l'anniversario della nascita della terza stella del firmamento dell'imamato e della Velayat, cioè Imam Hussein, la pace sia con lui. Il suo soprannome è Abu Abdullah ed è chiamato Sayyidul Shuhada, ovvero il signore dei martiri. Sappiamo che suo padre Ali ibn Abi Talib e sua madre è Fatima Zahra, la nobile figlia del profeta dell'Islam, la pace su di loro. L'imam Hussein nacque nella quinta notte del mese di Shaban del quarto anno dell'egira lunare. E ancora auguri a tutte le sorelle e tutti i fratelli musulmani per questa fausta ricorrenza. Ed ora passiamo alle notizie. Cari amici, in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi potete ascoltare uno speciale che è dedicato proprio alla festività di oggi. Le indagini condotte dal giornalista dell'agenzia iraniana IRNA rivela che la nuova notizia di Reuters, in cui cita una fonte iraniana a Teheran, non è corretta. Lo riporta l'IRIB. Sabato Reuters, che ha una lunga esperienza alle spalle di inventare notizie utilizzando fonti informate, ha riportato, citando un funzionario iraniano senza rivelare il suo nome, che la richiesta della Russia di garanzie scritte agli Stati Uniti che le sanzioni contro Mosca non interferiranno nella collaborazione con Teheran in materia di economia e di cooperazione tecnico-militare non è costruttiva per i colloqui in corso tra l'Iran e le potenze mondiali mirate a ripristinare il piano d'azione congiunto globale e per revocare le sanzioni statunitensi nei confronti di Teheran. La notizia arriva mentre Reuters non ha nessun corrispondente a Teheran. E poi Sayed Hassan Nasrallah è come un grande psicologo che è in grado di analizzare accuratamente le informazioni. Ad ammetterlo è stato Ehud Barak, l'ex primo ministro del regime sionista. Venerdì Barak ha affermato che il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah conosce bene le debolezze della società israeliana, aggiungendo inoltre che il segretario generale di Hezbollah è molto bravo a parlare e tiene discorso con grande abilità. E passiamo in Ucraina. I colloqui fra Russia e Kiev proseguiranno nei prossimi giorni, lo ha dichiarato il consigliere della presidenza ucraina Mikhail Podolyak. Secondo il sito ucraino Strana, fra uno o due giorni stiamo valutando, tra le altre cose, il funzionamento dei corridoi umanitari per apportare delle modifiche, se necessario, alle richieste come parte del processo negoziale, ha detto Podolyak. La dichiarazione arriva in replica alle affermazioni del ministro russo degli esteri Sergei Lavrov. La Russia sta aspettando la risposta da parte ucraina per il proseguimento dei colloqui, ha detto ieri Lavrov in una conferenza stampa. Il ministro ha precisato che la parte russa è pronta per una nuova tappa di trattative, ma la delegazione ucraina non ha ancora dato informazioni al riguardo. È una situazione strana, tutti vogliono raggiungere un'intesa, eppure sembra che gli ucraini inventino dei motivi per tirare per le lunghe, per spostare e aggiornare i termini dell'incontro. Non abbiamo notizie su una nuova data, ha detto Lavrov. Il ministro russo ha osservato che questo non aggiunge ottimismo, difendendo poi la sua decisione, dicendo che sono rabbiose le ultime dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky, che ha perfino ripreso la NATO con dichiarazioni molto forti contro i suoi stessi tutor. E le sanzioni occidentali non significano l'isolamento della Russia, ha affermato il portavoce del presidente russo Peskov, citato da Sputnik. Il mondo è troppo grande affinché Washington e Bruxelles possano isolarci, ha detto il portavoce presidenziale russo Peskov. Alcuni canali di dialogo rimangono con gli Stati Uniti, naturalmente ci sono un rifiuto delle relazioni, una riduzione delle relazioni economiche e l'introduzione di varie misure restrittive nell'economia da parte di alcuni stati, paesi europei, Stati Uniti, Canada, il Giappone e diversi altri paesi, ma questo non significa l'isolamento della Russia, ha detto ai giornalisti. La Russia è il paese più grande al mondo, qualcuno potrebbe dimenticarsene, ha aggiunto il rappresentante del Cremlino. Come sapete ci sono molti più paesi al mondo che sono molto più equilibrati, a volte più ragionevoli, nelle dinamiche di sviluppo delle relazioni internazionali, pertanto preferiamo non parlare e siamo convinti che non si debba parlare di isolamento, ha sottolineato Peskov. Questi ha inoltre auspicato che i partner cambino la loro posizione eccessivamente emotiva. E domenica nella gara Under 19 femminile tra FC Pro Vercelli e ASD Piemonte, l'arbitro della partita si è reso protagonista di un atto che potrebbe essere dipinto come azione di islamofobia. Le ragazze di entrambe le squadre entrano in campo, giocano per tutta la partita dopo aver fatto nello spogliatoio il classico appello dove l'arbitro riconosce e controlla i documenti e visto dei calciatori. All'85esimo minuto, a soli 5 minuti dalla fine dell'incontro sul risultato del 2-2, entra Marua Murchid, ragazza di fede musulmana che indossa il velo. L'arbitro di 16 anni, scelto dalla sezione piemontese dell'AIA, intima alla calciatrice di togliere lo scandacollo che funge anche da hijab, la ragazza rifiuta e l'arbitro decide di sospendere la partita per il rifiuto della calciatrice, Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA e i virus segreti. Gli Yankees hanno testato virus segreti, agenti patogeni e farmaci sui soldati della UAF e molti sono morti. L'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina ha rimosso tutti i documenti relativi al programma BioWeapon Lab in Ucraina dal suo sito web. Si tratta di una rete di biolaboratori segreti gestiti dagli Stati Uniti. Lo ha riferito la risorsa Strange Sounds con le parole: sta succedendo qualcosa di sospetto. Questo è sorprendente perché in precedenza gli Yankees hanno ostinatamente negato le minacce poste dall'Ucraina BioWeapon Lab. Diciamo che parlare del pericolo è stato tradizionalmente attribuito alla disinformazione russa, tra virgolette. Ma perché affrettarsi a eliminare i file con dati trasparenti? Chiede una fonte. La risposta è semplice. Gli americani temono che i dati sugli esperimenti sui soldati ucraini possano cadere nelle mani di Mosca. Uno di questi progetti che coinvolgono soldati delle forze armate ucraine si chiama UP8.
L'anniversario della nascita dell'Imam Hussein, la pace su di lui. Cari ascoltatori, in occasione dell'anniversario della nascita del terzo Imam degli sciiti, il Signore dei Martiri Hussein ibn Ali, vi invitiamo a seguirci con un programma realizzato appositamente per questa grande e fausta festività. A tra poco. L'Imam Hussein, la pace su di lui, nacque nella quinta notte del mese di Shaban del quarto anno dell'Egira lunare. È bene però sapere che sono state tramandate altre date di nascita, tra le quali il terzo giorno dello stesso mese ed anno lunari citati e la fine del mese di Rabiul Awwal del terzo anno. Alla nascita dell'Imam Hussein, la pace su di lui, l'arcangelo Gabriele assieme a 1000 altri angeli venne a congratularsi con l'inviato di Dio. Fatima, la pace su di lei, portò il neonato dal profeta, il quale salietò e lo chiamò Hussein. Si narra che Ummul Fazl, moglie d'Abbas ibn Abdul Muttalib, disse: «Una notte, quando Hussein non era ancora nato, vidi in sogno un pezzo della carne del corpo del profeta staccarsi e cadere sulla mia veste. Chiesi l'interpretazione di quel sogno all'inviato di Dio, e egli mi disse: «Se questo è un sogno veridico, presto Fatima avrà un figlio e io lo affiderò a te per l'allattamento». Dopo un po' di tempo Fatima diede alla luce un bambino e toccò a me allattarlo. Un giorno lo portai dall'inviato di Dio, egli lo fece sedere sul suo ginocchio ed iniziò a baciarlo. In quel momento cadde una goccia d'urina sul vestito del profeta. Io lo allontanai dall'inviato di Dio e in tal modo lo feci piangere. Il profeta disse allora: «Piano, Ummul Fazl, la mia veste può essere lavata. Tu hai infastidito mio figlio». Io lasciai Hussein, la pace su di lui, ed uscì dalla stanza per portare dell'acqua. Al ritorno, vedendo l'inviato di Dio piangere, dissi: «O inviato d'Allah, perché piangi?» Il profeta rispose: «Un attimo fa è venuto Gabriele e mi ha annunciato che il mio popolo ucciderà questo bambino». I narratori di Hadith hanno tramandato che quando Hussein, la pace sia di lui, aveva un anno, vennero dal profeta 12 angeli, i cui visi erano rossi e tra loro diversi. Aprirono le ali e dissero: «O Muhammad, La stessa ingiustizia fatta da Caino ed Abele sarà fatta a tuo figlio Hosein. Gli sarà inoltre data la stessa ricompensa che è stata data ad Abele, e la punizione dei suoi uccisori sarà pari a quella di Caino. A quel punto tutti gli angeli favoriti vennero a confortare il profeta e ad informarlo di quanto Dio aveva deciso di dare a Hosein in cambio del suo martirio. Gli fecero inoltre vedere la sepoltura di Hosein. In quel momento il profeta pregava il Dio affinché umiliasse coloro che avrebbero umiliato Hosein, la pace se di lui punisse i suoi assassini, uccidendoli, facendo in modo che essi non raggiunsero mai i loro malvagi propositi. Un giorno un arabo venne dall'imam Hussein, la pace su di lui, e disse: «Oh figlio del profeta, io sono un debito di una dia somma di denaro che la persona che ha provocato la morte di un musulmano deve pagare ai parenti di quest'ultimo, e non sono in grado di pagarla. Ho pensato di chiedere questa somma alla più nobile persona e nessuno mi è sembrato più generoso dei membri dell'Ahlul Bayt». L'imam disse: «O fratello arabo, ti farò tre domande. Se risponderai esattamente a una di esse, ti darò una somma pari ad un terzo del tuo debito. Se risponderai a due di esse, avrai due terzi del denaro che mi hai chiesto. Mentre se darai risposta a tutte e tre, ti donerò l'intera somma». L'arabo disse: «O figlio del profeta, una persona sapiente ed eminente come te pone quesiti a uno come me». L'imam disse: «Sì, poiché ho sentito mio nonno, il messaggero di Dio, dire: la carità deve essere fatta nella misura del sapere». L'arabo disse allora: «Se così, chiedi quel che vuoi. Se saprò, risponderò. Se non, imparerò da te». «Non v'è potenza che in Dio». L'imam Hosein, la pace su di lui, disse quindi: «Qual è la migliore azione?» L'arabo rispose: «La fede in Dio». L'imam chiese nuovamente: «Cos'è che salva l'uomo dalla rovina?» Rispose: «Confidare in Dio». Chiese ancora: «Cos'è che gli dona leggiadria?» Rispose: «La sapienza accompagnata dall'azione». L'imam disse: «E se non la possiede?» Disse: «La ricchezza accompagnata da generosità». «E se non la possiede?» insistette l'imam Hussein. «La povertà accompagnata da pazienza e sopportazione», rispose l'arabo. «E se non la possiede?» concluse l'imam. A questo punto l'uomo disse: «Possa in tal caso discendere dal fuoco del cielo e bruciarlo. In effetti una tale persona si merita una simile castigo». L'imam sorrise e gli diede una borsa contenente 1000 dinari d'oro e il proprio anello, la cui pietra ne valeva 200. Disse dunque: «Dai questi dinari ai tuoi creditori e usa questo anello per acquistare ciò che ti è necessario per vivere». L'arabo prese i soldi e l'anello e recitò il seguente versetto: «Dio sa meglio di chiunque altro dove porre e a chi affidare la sua missione». Un beduino bisognoso venne a Medina e chiese alla gente chi fosse la più generosa persona della città. Tutti gli indicarono l'imam Hussein, la pace su di lui. L'arabo trovò l'imam nella moschea mentre stava pregando e gli fece la sua richiesta recitando i seguenti versi: «Fino ad ora chiunque ha sperato nel tuo aiuto non è tornato indietro deluso. Chiunque ha mosso il battente della tua porta non è uscito da essa a mani vuote. tu sei generoso e degno di fiducia. Tuo padre era l'uccisore degli empi. Senza di voi saremmo incorsi nel fuoco dell'inferno. Egli recitava la sua poesia e l'imam pregava. Quando l'imam Hussein, la pace su di lui, terminò la propria preghiera, tornò a casa e disse al suo servitore Ambar: «È avanzato qualcosa dei beni dell'Hijaz?» Ambar rispose: «Sì, sono rimasti 4.000 dinari». L'imam Hussein, la pace su di lui, disse allora: «Porta quel denaro, è venuta una persona che merita più di noi di possederli». Si tolse il manto dalle spalle, lo stese per terra, vi versò il denaro e lo avvolse adeguatamente per non fare vergognare l'uomo. Tirò fuori la mano dalla fessura della porta e diede il denaro all'uomo bisognoso. Recitò dunque i seguenti versi: «Prendi questi dinari e perdonami. Devi infatti sapere che io sento compassione per te, e se oggi avessi potuto disporre di ciò che mi aspetta di diritto, ti avrei dato di più. Il destino però, con le sue alterazioni, è stato crudele con noi, e oggi le nostre tasche sono vuote». L'imam con questa poesia voleva scusarsi con lui di non avergli potuto dare di più. L'arabo prese i soldi ed iniziò a piangere dalla gioia. L'imam Hussein, la pace su di lui, chiese allora: «Perché piangi? Consideri forse poco quello che ti abbiamo dato?» Disse: «Piango al pensiero che un giorno queste generose mani possano essere sepolte sottoterra».